Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
L'anno giubilare che stiamo vivendo è anche l'occasione per ritornare a questo cuore pulsante della nostra vita e della nostra testimonianza, al centro dell'annuncio di fede. Dio è amore. Dio non ha semplicemente il desiderio o la capacità di amare. Dio è carità. La carità è la sua essenza, la sua natura. Egli è unico. Ma non è solitario, non può stare da solo, non può chiudersi in se stesso, perché è comunione, è carità, e la carità per sua natura si comunica, si diffonde. Così Dio associa alla sua vita di amore l'uomo e, anche se l'uomo si allontana da lui, egli non rimane distante e gli va incontro. Questo suo venirci incontro, culminato nell'incarnazione del Figlio, e la sua misericordia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo iniziato il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 26 febbraio nel suo discorso ai partecipanti al congresso Cor Unum in Sala Clementina. Il Papa ha fatto riferimento, come avete sentito, ai giovani, in particolare a coloro che sono nell'età scolare, nell'età dell'apprendimento, come ad una delle fasce più deboli e più bisognose d'attenzione della popolazione. E tuttavia i giovani nell'età scolare sono anche dei preziosi testimoni. È quello che si evince da una mostra dal titolo «Le scuole raccontano l'Italia, memoria e futuro dell'istruzione», l'archivio storico del MIUR in mostra al complesso del Vittoriano. La mostra si è inaugurata il 23 febbraio scorso alla presenza del ministro Giannini. La mostra, che è a cura di Marco Pizzo, porta al Vittoriano un patrimonio importante di memoria e di futuro, come dice appunto il titolo. Oltre 100 documenti storici, archivistici, quadri e strumenti di ieri e di oggi, dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, con l'idea di offrire il racconto della nascita della nostra nazione proprio attraverso la storia della scuola. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha detto che nella sede del Ministero sarà costituito il primo centro italiano di documentazione sulla storia della nostra scuola. Godiamo, ha detto, di un patrimonio unico e importante che vogliamo valorizzare in questa occasione. Il percorso espositivo prevede, oltre a documenti originali, fra cui antiche nomine e fascicoli del personale, materiali filmici provenienti dalle teche RAI e dall'Istituto Luce, anche dipinti e oggetti d'arte d'arredo del Ministero dell'Istruzione. Un focus particolare è dedicato ai musei scientifici e didattici scolastici. Vengono mostrati oggetti storici provenienti dalle nostre scuole, spiegati anche attraverso alcuni video realizzati dagli studenti. Inoltre, all'interno del percorso espositivo viene proiettato il promo del prossimo film in uscita di Gianni Amelio, il cui titolo è proprio Registro di classe. La mostra rimane al Vittoriano fino al 24 marzo. In seguito i materiali storici, quelli di maggior pregio, entreranno a far parte di una mostra permanente che avrà sede presso il Ministero e potranno anche essere utilizzati per mostre temporanee a livello territoriale. Una buona occasione di valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro paese.
Musica.
Attore notissimo e molto amato dal pubblico, sia per il suo lavoro teatrale che quello cinematografico e televisivo. Enrico Montesano, che racconta se stesso nel volume Confesso, edito da PM, il cui sottotitolo è Vita semiseria di un comico malinconico. Padre Vito Magno lo ha incontrato per noi.
Confesso, Enrico Montesano, il titolo del suo libro sembra contenere qualcosa anche di penitenziale.
Certo, ci si china e si confessa. Confesso non solo alcune cose della mia carriera, confessioni anche di altro genere, cioè io confesso quello che mi piace, quello che amo, confesso qualche cosa in cui credo e qualche cosa in cui non credo più, oppure alcune cose che mi irritano, che mi infastidiscono, ecco, che non condivido.
Anche il sottotitolo desta qualche curiosità. Vita semiseria di un comico malinconico. Due parole apparentemente in contraddizione.
Ma no, perché si può cercare di far ridere conservando anche una propria malinconia, un proprio stato d'animo, perché far ridere poi diventa un mestiere, un'arte, alcuni dicono, io dico che è un'attività abbastanza difficile, però io ci ho provato, anche se diventa anche poi un peso, un onere. Ma diciamo, melanconia l'hanno voluto mettere loro, io sì, lo sono in parte, come lo sono un po' tutti i romani, quelli veri, che in fondo... assieme a questo sarcasmo, a questa ironia romanesca, conservano anche un velo di malinconia. Roma porta il suo crepuscolo, no? I suoi tramonti. Ma non so, essere malinconici non è che sia una cosa brutta.
Anzi, aiuta la creatività. Ma anche da ragazzo era così?
Io da ragazzo avevo, come tutti i ragazzi, io lo vedo adesso anche con i miei figli, gli ultimi, uno c'ha 18 anni, uno ce n'ha 21. Hanno dei momenti di tristezza, di malinconia, perché incominciano a scontrarsi con queste cose della vita che è fatta così, insomma ci sono anche delle delusioni, delle amarezze, delle diversità, delle cose che non ci vanno a genio, oppure dei momenti di tristezza, ma io penso che sia necessario anche. Chi è sempre frivolo e allegro e su di giri, mi pare così strano.
Nel libro dedica molte pagine al periodo formativo, in particolare all'educazione ricevuta nel collegio dei Somaschi.
Sì, sono stato per molti anni nell'istituto Santa Maria in Aquiro, noi avevamo il teatrino, la nostra cappella, le nostre camerate, il refettorio, non c'è più niente, è rimasta la targa fuori. Quindi io ho vissuto quasi 10 anni, fino a 17 anni, in quell'istituto.
Ma è stato determinante questo collegio per la sua futura attività artistica?
Ma la nostra istruzione è stata un'istruzione cattolica apostolica romana, Sì, ci hanno insegnato molto. Io ora li ricordo con grande affetto, hanno fatto tanto questi educatori per noi, per il periodo, poi a contatto con dei giovani. Noi siamo nel periodo in cui si prepara un po' il cambiamento. Già noi avevamo a scuola mostrato qualche segno di insofferenza, insomma, le vecchie regole che perdurarono per parecchi anni anche dopo la guerra, no? Noi avevamo un preside che voleva che andassimo a scuola con giacca e cravatta, quindi quello già ci dava un po', ci mordevamo il freno, non, al rifiuto della cartella, cominciavamo a mettere il maglione alla dolce vita, allora qualcuno la cravatta un po' la rifiutava, però i nostri padri cercavano di seguirci nei limiti. Avevo un padre confessore straordinario, che era un gesuita, confessavamo le nostre inquietudini, irrequietezze, ma era più una chiacchierata, ecco, con un amico più grande che gli studi, le esperienze, le letture gli consentivano di capirci a noi sedicenni, no?
Leggendo il libro ci si accorge che ha ricevuto una seria formazione.
Anche se poi io non è che sono stinco di santo, ho derogato un po' qualche errore, qualche insomma, però insomma adesso vediamo che noi siamo accolti lo stesso nella Chiesa. Sia Papa Wojtyła che Papa Francesco, insomma, anche se qualche cosa abbiamo smaronato, come si dice.
A proposito, cosa la colpisce di Papa Francesco?
Questa sua misericordia, questa sua accoglienza, questa sua apertura. Io però credo che dietro quest'aria così affettuosa e bonaria ci sia un uomo fortemente determinato, forte, e su certe cose anche duro, quando è giusto esserlo, no? E io mi auguro che lui la sua lotta, la sua battaglia di chiarezza, trasparenza che sta facendo, che non appare tanto davanti, no? Ma insomma già penso che lui abbia dato un grande esempio e un indirizzo preciso, insomma.
Non le pare che sia anche dotato di una certa dose di ironia, di umorismo?
Beh, lui c'ha dell'ironia, insomma, vissuto e cresciuto in Argentina, quindi ha accumulato quello spirito arguto, ma poi penso che se gli venga di natura. Insomma, lui è un uomo che ci ha sorpreso, insomma, con questa sua familiarità e anche, cioè, è vero, ha detto bene, con queste sue anche battute un po' scherzose, ironiche. Alle volte prende in contropiede tutti, dice, ma santità, con sta borsetta nera, dice, vabbè, ma io qui ci ho messo un libro, il coso per farmi la barba, è un papa che te sconvolge.
Lei poi un po' di papi se ne intende, ha incontrato anche Giovanni Paolo II, cosa la colpì?
Uno sguardo che mi ha puncicato, non erano gli ultimi tempi della sua sofferenza e malattia, però insomma già stava poco bene, però ancora riceveva, lo sguardo non era per niente malato. Il Cardinal Re disse, sua santità diceva, Montedano faceva un attore, e lui si girò, alzò la testa, mi guardò con quello sguardo così, con quei suoi occhi chiari, e mi disse, attore? Come mi si incuriosì, e io gli dissi, santità, sì, faccio l'attore, le ho portato un libro bello di foto, di varie maschere, con tanti attori, colleghi che avevano interpretato altre maschere.
Enrico Montesano, ritornando al tipo di educazione ricevuta nella sua giovinezza, può dire che dopo tante esperienze gli è ancora utile?
Alle volte io dico, purtroppo ci hanno forgiato ad essere persone pulite, oneste, leali, e oggi si trova male in questa società, insomma, dove incontri sempre qualcuno che ti vuole fare le scarpe. Però la nostra natura è quella, lo eravamo già di natura, poi l'educazione che abbiamo avuto, penso che sia giusto ancora, bisognerebbe educare tutti a essere persone leali, oneste, a rispettare le regole.
Anche la fede le è stata utile?
Sì, in certi momenti mi è stata anche di supporto, di appoggio.
Immagino che talvolta la protezione dall'alto si è fatta anche sentire.
Penso di sì, io ho detto che mia madre se n'è andata presto, ma non si è allontanata di molto, ecco. Mia madre è una donna molto devota, religiosa, purtroppo è stata un po' sfortunata perché è morta giovanissima, aveva 33 anni, però i principi che noi abbiamo sono quelli, ecco, su quelli io non voglio derogare, la coscienza è quella.
Una delle pagine più belle di questo suo libro è quella appunto in cui esamina la sua coscienza e si scioglie in una professione di fede, quasi una preghiera. È un sonetto in romanesco, ce lo può leggere?
Quello mi è venuto perché ho immaginato di essere io in quel momento, avendo fatto il ladrone, il film Il Ladrone, io faccio il buon ladrone, e ho letto abbastanza, insomma, i Vangeli apocrifi, altri scritti. Mi ricordo che Pasquale Festa Campanile, il regista, mi disse, leggi anche le storie di Giuseppe Flavio. E allora io ho pensato ad essere uno del popolo che si dice, che succede in mezzo al polverone in queste città della Palestina, no? Dice, la confusione, Nazarei, aspetta, taglio le venga presto, senza pensarci. Che faccio qui a bottega, a Mufice? Ma hai detto cose che solo a pensarci me vengono i brividi, possi ammazzarti. Stava davanti a me di qualche passo, fra tutto quel baillamme, come avrà fatto poi così a sentirmi? Allora si è fermato e nel girarsi, chissà perché, io ho guardato i sandali e i piedi, poi con una panoramica dal basso, tutto il corpo, fino a su, dentro la veste, la carma tutta un botto mi coperse, poi ho visto il viso, aperto in un sorriso, e il mio ha fatto uguale, ho incrociato l'occhi miei dentro i suoi, e nel petto mi è frullato il cuore, vieni con me, mi fa, si vuoi, e non aver paura, una cosa l'hai già detta giusta ed è sicura, ma ammazzeranno sì, ma sarà vita.
Bellissimo.
Grazie, no, quelle cose che uno scrive, poi io non mi sono vergognato e gli ho detto, vabbè, mettetela nel libro, io mi sento, non si offendano adesso i cattolici, ma cristiano soprattutto.
Lei scrive ancora che i suoi nonni, oltre alla fede, ci tenevano che abbracciasse un mestiere serio.
Sì, sì, ma non io, che era musicista, e anche mia nonna. No, prima fai un lavoro serio, dei diplomi, poi vediamo.
E invece è finito col fare il comico. Mestiere serio?
Serissimo, le dicevo prima che alle volte diventa anche un peso, perché uno è assillato da questa cosa. Io mi ricordo quando si prepara un lavoro, ma fa ridere, hai detto in romano, ma fa ridere, ma sta cosa fa ridere, no, non fa ridere, non si mette, non fa ridere, vabbè, anche, e quindi c'è sempre la ricerca di far ridere, però dopo devo dire che quando ci si riesce il pubblico ci è grato, o sei un genio come Totò, come Alberto Sordi, queste persone che bastava guardarle che ci portavano il riso, no? Altrimenti devi essere un professionista che dici, beh, io adesso farò questa cosa perché penso che fatta in questo modo o detta in questo modo possa suscitare una risata.
E in 50 anni di palcoscenico lei ha fatto ridere diverse generazioni, ma è più facile o più difficile oggi fare ridere?
Ma guardi, per certi versi è più facile. Credo che però dipende un po' molto dal soggetto. Alle volte scattano delle forme di isteria collettiva, per cui l'attore in quel momento, nelle grazie del pubblico, qualunque cosa dica fa ridere. È capitato pure a me. Poi ci sono dei periodi in cui non succede questo, e allora è più difficile far ridere.
L'ultimo suo successo è stato la commedia sul Marchese del Grillo, che ha riempito il Teatro Sistina di Roma per quasi tutto il periodo natalizio.
Andava molto bene, sì. Lì si divertivano e ridevano tanto, devo dire, perché c'è questa trovata del carbonaio ignorante che viene messo nel posto di un principe romano ricco e potente. E quindi da questo contrasto nasce sempre l'umorismo, la risata.
Un marchese esistito nei primi del 1800, il cui carattere controcorrente, rivoluzionario nella Roma papalina emerge soprattutto dal confronto con la madre.
Io quello ho voluto rimetterlo nella commedia, nella versione che abbiamo fatto musicale a teatro, perché dicevo agli altri autori, al regista, dico, guarda che questo confronto con la madre, così papalina, pre-rivoluzione francese, proprio con quei principi, e infatti poi il ritorno di Pio VII restaura, no? Dopo la caduta di Napoleone. Papa fragile ma fortissimo di carattere, Pio VII, un papa tosto, insomma. E Onofrio del Grillo invece è affascinato da questa ventata, no, di novità che porta un po' Napoleone.
Ma come carattere lei non ha nulla di che spartire con il Marchese del Grillo?
Non molto, infatti io non sono così cinico, un po' così cattivo. Ho cercato di fare un Marchese del Grillo, sì, che fa scherzi, che però un po' più bonario, tanto che poi alla fine non fa solo un gesto con la mano nel film e lascerebbe pure andare a morte un innocente al posto suo se Pio VII non concedesse, no, la grazia. E io mi invado, mi ombre, perché dico, la dignità di un principe romano, cameriere segreto e guardia nobile di sua santità, c'ha una sua dignità, quindi deve dire no, so io mi sono comportato male. La testa che dovete tagliare è la mia, però poi arriva il Papa e gli dice basta, allora finisce proprio così, anche il Papa si è messo a fare gli scherzi.
Concludendo, nella sua vita Enrico Montesano ha avuto e continua ad avere premi e riconoscimenti, ma qual è la soddisfazione che considera più bella?
Ma mi fa piacere che, come mi diceva Carinei, cioè il teatro non ti abbandonerà mai. Se ti dedichi al teatro con serietà e con sincero affetto, insomma, e dedizione. Quando in teatro il pubblico viene, sappiamo com'è complicato, no? Bisogna uscire, arrivare a teatro, insomma, viene, riempie la sala, la platea, si diverte. Quella è una grande soddisfazione, lo confesso.
Grazie a Enrico Montesano e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. E adesso ascoltiamo una canzone di Kurt Weill, interpretata da Billie Holiday, il cui titolo è una citazione, proprio visto che parlavamo di teatro, una citazione di una battuta di William Shakespeare tratta da Molto rumore per nulla. Il titolo è Speak low when you speak love. Thank you.
speak low, when you speak love, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low, when you speak love, our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me and soon.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle onde di Radio Vaticana Italia.